rimpianti o solo sfortuna? Secondo voi il Napoli poteva pareggiare o è stato sfortunato, avrebbe meritato il pareggio? Il giorno dopo Napoli Real Madrid, analisi e anche questa.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, tutti in testa. Microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, il DJ del Maradona, ricordiamolo, e anche Emanuela Castelli in redazione. Gianluca Gifuni mi ha preceduto, si è parlato di De Laurentiis, di Meretto, ovviamente della partita, ma ancora più specificamente vi chiedo, cari amici all'ascolto, rimpianti o sfortuna? Cioè, secondo voi il Napoli, al di là del gol sfortunato che ha subito, poteva, avrebbe dovuto pareggiarla questa partita, magari con un atteggiamento più coraggioso, soprattutto nella prima parte della gara, oppure quindi non è stata un'occasione sprecata per pareggiarla contro un Real composto da 3-4 giocatori eccezionali, ma in generale non il miglior Real degli ultimi 10 anni, oppure la sconfitta è immeritata a prescindere per la prestazione, per le occasioni avute, per il gol subito e per gli errori in difesa? 339-666-9990, domanda che rivolgo a Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come la vedi tu?
La domanda non è di facile, diciamo,
cioè, il confine è labile, diciamo così, tra le due cose.
Esatto, esattamente. Sì. Allora, per la partita che ho visto io dico che Napoli è stato sfortunato, ma ha fatto troppi errori.
Eh sì.
Perché ha concesso 2 gol, che è una squadra esperta, una squadra che conosce perfettamente come muoversi, non deve fare.
Ecco.
E soprattutto il secondo, quello di Bellingham. Ho sentito ieri sera dire un grande giocatore, neanche parlassimo di Mateus o Maradona. Sicuramente è un giocatore molto forte, però tu non puoi prendere un gol così con un giocatore che parte dalla tua tre quarti e salta tutti ed entra in area senza che nessuno vada ad affrontare. L'errore più grosso l'ha fatto secondo me Ostia, è uscire prima.
Non può, è anche vero Maurizio che il Napoli ha questo tipo di difetto, no? L'anno scorso con Leao, ma anche Samardzic quest'anno, non fanno un fallo neanche a pagare oro, cioè nel senso i centrocampisti del Napoli hanno difficoltà a correre indietro, si è capito, hanno grandissime qualità, ma questo limite, ma un fallo si può fare, no?
Sì, è che nel momento in cui ha preso l'abbrivio Bellingham non era neanche facile fargli fallo.
No, all'inizio diciamo della
non
sua galoppata.
Non era facile fargli fallo perché l'uomo più vicino era Anguissa, però Anguissa è stato saltato nel primo movimento e quindi, essendo stato saltato, non aveva più la possibilità, secondo me, neanche di fare un fallo. Quindi è stata una situazione in quale la difesa si è mossa male e però bisogna dire che nel complesso la prestazione è stata positiva. Cioè Napoli ha giocato tutto il secondo tempo meglio del Real Madrid.
Sì.
Ha meritato secondo me il pareggio, avrebbe meritato il pareggio, una partita nella quale tutte e due le squadre hanno avuto delle occasioni. È stato molto sfortunato nell'occasione del gol di Valverde, che è un autogol in pratica di Meret.
95 km orari, Maurizio, perdonami se interrompo, giusto per accorrere di quanto stai dicendo adesso. Il siluro di Valverde è passato anche tra qualche giocatore, soprattutto deviato da Oliveira, però la sensazione è che Meret poteva fare qualcosa in più nel parare il tiro, non nella sfortuna di vederselo rimbalzare il pallone sulla schiena, ovviamente.
Guarda, secondo me la deviazione di Oliveira è stata determinante.
Sì, può darsi, sì. Perché magari lui andava con la mano di richiamo a buttarla in calcio d'angolo, con la deviazione lo ha messo fuori causa.
Bravissimo, la deviazione di Marella l'ha messo completamente fuori causa. Detto questo, Meret, sotto certi aspetti, non mi convince ancora. E non voglio andare a stuzzicare dietro di Meret, ma credo che un portiere oggi di una grande squadra debba avere un pochino di più di sicurezza anche nelle uscite, anche
sì.
Ho visto ieri sera per esempio Trubin il portiere del Benfica fatto una parata su Lautaro
in uscita, dici, con l'uscita bassa,
con la croce, parando col piede, sono parate che fanno i grandissimi portieri. Ecco, queste cose secondo me non le ha. È un buon portiere, ma non è un fuoriclasse del ruolo. Bisognerebbe non dare la colpa ai portieri quando il risultato non è positivo, e infatti non gliela diamo, perché abbiamo già spiegato che è stato molto sfortunato in occasione del gol, perché la direzione di Oliveira ne ha vanificato la possibilità di intervento. Detto questo, però, che oggettivamente è vero, bisogna anche dire che sotto certi aspetti lui o cresce oppure rimane un portiere, un buon portiere, ma non fuoriclasse.
Devo dire che Di Fusco in estate, ricordi Alfredo Di Fusco, diceva proprio questo: è l'anno in cui o fa il salto definitivo verso livelli altissimi oppure resta un buon portiere, nulla più. Però, detto che Meretta ha responsabilità davvero minime, ti chiedo, Maurizio, il Napoli in generale continua la sua crescita oppure resta una squadra che deve trovare ancora degli equilibri? Perché poi ieri, rispetto a Bologna, Udinese e Lecce, in cui Napoli ha avuto una crescita importante, era il primo confronto molto difficile, comunque insomma di un certo livello, che ha affrontato il Napoli di Garcia. Che punto è?
Ma a me è piaciuto molto il Napoli nell'ultima partita di campionato
a Lecce.
Ho visto una squadra protagonista, e secondo me ancora c'è un problema di distanze,
sono d'accordo con te anche su questo argomento.
Mentre quello che avevo visto in casa era stato un Napoli dominante con l'Udinese, corto, aggressivo, squadra in 30-35 metri. Nelle ultime due partite, sia Lecce che ieri sera, ho visto un Napoli, sì, che ha avuto per molti tratti della partita il controllo del gioco, che ha palleggiato bene, ma a volte si allunga troppo.
Ma secondo te si è allungato ieri perché temeva giustamente, legittimamente, la velocità di Vinicius, Rodrigo e Bellingham e quindi non ha avuto le profondità, oppure è proprio una questione delle giuste distanze che qualche volta si trovano e qualche altra no?
Sai, con il sistema di gioco che ha il Napoli, per essere molto compatto la linea difensiva deve essere sempre pronta a salire, e gli esterni di centrocampo, nel momento in cui la palla ce l'ha l'avversario, devono essere i primi a chiudere, perché altrimenti lasci uno spazio nel quale i due centrocampisti interni del 4-3-3 fanno fatica ad intervenire. Se tu sei troppo alto e vieni superato dal palleggio o dalla sovrapposizione, il centrocampista fa fatica ad andare a chiudere. Quindi diciamo che c'è una corresponsabilità degli esterni di centrocampo e dei difensori. Credo che molto dipenda anche dal fatto che questa squadra oggi gioca con i due centrali completamente nuovi rispetto all'anno scorso.
Certo.
Cioè, l'anno scorso i titolari erano Rachmani e Kim, quest'anno stanno giocando Nathan e Ostigan.
E di certi meccanismi anche di salita della difesa non sono ancora perfetti.
Bravissimo,
giustamente.
Bravissimo, sì, sono meccanismi esattamente di salita della difesa, e su certe situazioni ancora non vengono letti, la squadra rimane bassa, e quando rimani basso con la linea e trovi uno come Vinicius o uno come Bellingham, è più probabile che ti salti piuttosto che tu riesca a prenderlo. Quindi è sempre il calcio è un gioco nel quale tutti devono cercare di creare degli spazi, no? Perché si creano gli spazi. Se si creano gli spazi si creano le occasioni da gol, se non ci sono gli spazi è difficile creare le occasioni da gol. Il Napoli di questo periodo concede un po' troppo spazio.
Vedremo già domenica sera con la Fiorentina. Intanto, Maurizio, sempre un piacere parlare di calcio con te, un caro abbraccio e a presto.
Anche a voi.
Grazie a Maurizio Pistocchi, storica firma di Medias, del giornalismo televisivo. Juventopoli, libro molto interessante che ha scritto con Paolo Ziliani, che vi consiglio. Tra un po' Francesco De Luca, ma anche Simone Tiribocchi e Paolo Tramezzani, per capire se ci sono, anche secondo voi, molti messaggi che arrivano, più rimpianti o più recriminazioni per la sfortunata partita di ieri, cioè per lo sfortunato 3-2. Quindi il Napoli meritava di pareggiare o avrebbe dovuto pareggiare? A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
C'è un po' di divisione da parte vostra, ci sono rimpianti, ma senza la giusta cazzimma non si va avanti, scrive Alessandro. Quest'altro amico, il Napoli meritava il pareggio, così come il Braga, così come con il Braga, per cui abbiamo un punto in più, non ci lamentiamo. Nando da Sant'Arpino, sono due facce della stessa medaglia, ne parliamo anche con il capo dello sport del mattino, oggi anche San Francesco, quindi auguri a Francesco De Luca, ciao, buongiorno.
Grazie mille.
E grazie per essere con noi, grazie. Caro Francesco. Auguroni a te e a tutti, grazie. Francesco e Francesca all'ascolto, ovviamente, che festeggiano oggi, perché c'è anche un altro San Francesco. Caro Francesco, tu scrivi Napoli beffato dall'autogol, a testa alta. La domanda che ci stiamo ponendo, e che poniamo anche ai nostri amici, è se il Napoli deve avere più rimpianti o più deve imprecare per questa sfortunata partita o sfortunata occasione in cui Meret ha fatto autorete involontario. Gli applausi ieri del Maradona propendono per la seconda, però qualche rimpianto forse ci può essere, oppure no per te?
Ma sai, quando giochi con una squadra come il Real Madrid, con un attacco come quello che in questo momento è il migliore al mondo, è difficile portare a casa la pelle, anche se giochi nel tuo stadio, anche se c'è la spinta dei 55.000. Purtroppo dovresti giocare 100 minuti senza commettere il minimo errore.
Sì. E qui queste partite si vincono, non si perdono senza errore.
Sì, io devo dire che Garcia ha studiato bene il Real Madrid, nel senso che questa è una squadra che ha dei problemi in difesa, che ha dei problemi soprattutto nel gioco aereo, tant'è che il gol di Ostigard è venuto con un colpo di testa, e poi ha avuto una grandissima occasione Osimhen alla fine del primo tempo, però poi c'è stato l'errore di Di Lorenzo, c'è stato un Meret che è stato sfortunato ma non perfetto sulla conclusione di Valverde, e ti prendi la buona prestazione, però resta, non fa punti in classifica.
Esatto.
D'altra parte però io credo che il Napoli andrà a fine ottobre a giocare a prendersi questi tre punti in casa dell'Union di Berlino, che ha fatto ieri una partita disastrosa contro il Braga, poi ha il Braga in casa, poi ha l'Union Berlino in casa. Insomma, io credo che sulla qualificazione del Napoli non ci siano problemi. Ti resta il rimpianto di essere andato in vantaggio, poi di aver perso la partita, di aver fatto un ottimo secondo tempo, e ti resta un po' così qualche dubbio di fronte a certe sostituzioni, a due sostituzioni che ha fatto Garcia, che evidentemente preferisce tenere tutti sulla corda, preferisce la turnazione anziché far tenere in campo un giocatore fino al 95esimo minuto.
Ecco, su questo Francesco, assolutamente, tra l'altro ieri proprio in diretta nel post partita che facciamo sempre quando gioca il Napoli, c'erano alcuni diversi tifosi che dicevano perché ha tolto Politano e Zielinski, migliori in campo. Io ho provato a dire che su Politano probabilmente c'è un problema di tenuta, cioè Politano può giocare 95 minuti, per carità, però a quei livelli così alti, perché era forse il migliore in campo, forse no, forse Zielinski pure era leggermente stanco, oppure
di problema. Sì. Poi mi permetto di dire, c'è anche un problema legato all'utilizzo, all'impiego, al posizionamento di Raspadori. Però insomma non si possono poi avere troppe, un rammarico troppo forte per come è andata, perché stiamo parlando della squadra che ha degli ingiocabili, ecco, noi abbiamo usato questa parola per parlare
di Bellingham e Vinicius in particolare,
del Napoli di Spalletti. Onestamente, di fronte a un mostro come Bellingham davanti a Vinicius, insomma, non c'è ben poco da fare. Devi fare la partita perfettissima. Il Napoli ha fatto delle partite, una partita con qualche errore di troppo, come quella di Lorenzo, però ci può stare.
Nel salutarti, tu sottolinei anche la crescita atletica del Napoli di Garcia. In generale, dopo Bologna si è visto in effetti un altro Napoli. Continua questa crescita? C'è qualcosa ancora da registrare, visto che ieri il Napoli affrontava una grande squadra?
Io credo che su questo aspetto Garcia abbia lavorato bene. Poi è chiaro, adesso Dario, ci sarà questa partita con la Fiorentina, poi la sosta, ci sarà il solito problema dei giocatori che tornano prima della partita di Verona, che arriveranno il martedì, il mercoledì, il giovedì, e là bisognerà stare attenti, magari al contrario di quanto è capitato ad esempio a Genova, a non far giocare dei giocatori come Osimhen e Anguissa, che erano andati a giocare con le loro nazionali africane, avevano pagato un po' lo scotto della stanchezza. Su quello Garcia c'ha un'ottima rosa, c'ha una rosa ampia, e quindi si può concedere anche il lusso di fare un po' di turnover.
Questo è vero. E domani sul Mattino, ma anche oggi, tanti approfondimenti sul Napoli, non solo. Grazie Francesco, ancora auguri e buona giornata.
Ciao, grazie.
Un abbraccio a Francesco e Luca, capo dello sport, capo servizio dello sport del Mattino. Intanto il Napoli ha giocato a calcio al pallone. Vive il pallone, anzi abbasso il calcio e vive il pallone, l'ultimo libro di Tommaso Mandato. Ciao Tom, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. E il tuo libro, l'ultimo, che ha inaugurato il Festival della letteratura sportiva in corso a Napoli dal 2 al 7 ottobre fino praticamente a sabato, Campus 3S, rientra nel progetto Campus 3S Salute, Sport e Solidarietà. È un festival della letteratura sportiva che addirittura accoglie anche il libro che ho scritto insieme a Giampaolo Materazzo, quindi non è tanto di livello alto alla fine, Tom. Si abbassa domani il livello con la presentazione.
Assolutamente no, è chiaro che ci sta a pieno titolo all'interno praticamente di questa manifestazione.
Complimenti per questa idea e per questa manifestazione.
Grazie, ci sta dentro a pieno titolo in questa manifestazione anche il vostro lavoro, perché effettivamente l'obiettivo è quello di raccontare ai ragazzi che sono presenti, che già stamattina erano presenti anche ieri nelle scuole, raccontare quello che sono le emozioni che solo il calcio riesce a dare, o meglio il pallone riesce a dare. E quindi voi che raccontate veramente questa storia del Napoli, non solo relativa allo scudetto, l'ultimo scudetto, ma una storia molto significativa, sicuramente sarà accolto con grande entusiasmo anche qui sul Lungomare.
Beh, speriamo di sì, domani ore 10, circa alle 10, con Franco Lucarello, con Emanuele Calaiò, con il sottoscritto di Giampaolo Materazzo per i campioni del Grande Napoli, nell'ambito del Festival della letteratura sportiva che vi invito a visitare, insomma, a partecipare, anche perché ovviamente ingresso gratuito sul Lungomare a Rotonda Diaz in particolare. Detto questo, quindi si proseguirà sino a sabato con tanti libri, domani anche quello di Franco Esposito, dopo quelli di Massimo Golini, poi c'è stato quello di Bucciantini, insomma davvero un calendario fitto di letteratura sportiva. Per fortuna ci sono tanti libri, speriamo che ci siano anche tanti libri che vengano letti, soprattutto al di là di quello mio o tuo, no Tommaso? Quello è fondamentale.
Assolutamente, il messaggio è proprio quello, la speranza di rivolgersi proprio ai ragazzi delle scuole, anche se sono a corsi numerosi in queste prime mattinate, ed è, devo dirti che è cambiato anche poi il livello dell'utenza, che i ragazzi si mostrano interessati, fanno domande, vogliatori, riescono a interagire, e questo è fondamentale, perché riuscire a inculcare loro la voglia di sapere, la voglia di cultura in un momento come questo a tutti i livelli può essere sicuramente utile. Si parte dallo sport perché poi lo sport è il linguaggio universale, è il linguaggio più facile e quindi è molto più attraente anche nei loro confronti parlare e parlarne.
Certo, assolutamente sì. Programma di domani appunto con il libro del sottoscritto, poi quello di Franco Esposito, Anna Copertino, di Vincenzo Imperatore, nel pomeriggio anche insieme a quello di Marco Bellinazzo. Nel salutarti, nel farti in bocca al lupo ancora per questa festival che prosegue sino a sabato al Lungomare Caracciolo, altezza Rotonda Diaz, ti chiedo: più rimpianti o più imprecazioni per ieri? Cioè, il Napoli avrebbe comunque dovuto pareggiare, quindi ha sprecato un'occasione, oppure meritava semplicemente pareggiare e non l'ha fatto perché è stato sfortunato sul gol e su altre situazioni episodiche?
Ma diciamo che il Napoli è stato positivo, e questo già è un aspetto che ci deve tenere abbastanza entusiasti. Quindi, rispetto a quella che insomma era una due settimane fa, il Napoli ha confermato insomma di essere su una buona strada per ritornare ad avere quell'identità che si è fatto veramente più entusiasmare l'anno scorso. È chiaro che di fronte hai una squadra di un rango molto molto elevato, che non ti perdona nessun tipo di errore, e questo alla fine l'abbiamo pagato. Però devo dirti che c'è il rammarico perché per un largo tratto della partita si è riuscito a tenere testa a una delle favorite della
finale,
nello stesso tempo sei stato anche sfortunato, perché se andiamo a vedere un po' i gol presi, forse qualcosina si poteva fare.
Vedremo. Intanto grazie Tom per il tuo intervento, ancora in bocca al lupo, un abbraccio e a domani.
Grazie a te Dario, ciao, buona giornata e buon lavoro.
Un abbraccio a Tommaso Mandato, anche agente FIFA oltre che avvocato e organizzatore del 3 Campus, Campus 3S. Tanti messaggi: Anghissa poteva fare fallo ma non l'ha fatto, anzi ha alzato le mani per non fare fallo sul gol di Bellingham. Effettivamente si poteva fare, anche se Bellingham ha degli strappi pazzeschi. Molti scrivono: quanti pregiudizi su Meret, anche quest'altro amico, dov'è il portiere che non commette errori? Vi voglio bene, cosa credete, che prendiamo al posto di Meret un muro? Ma qui non abbiamo detto che Meret ha sbagliato, ci siamo interrogati se sul gol poteva fare di più, abbiamo detto oltre 100 all'ora, deviato da Oliveira, forse deviazione determinante, perché stava andando con la mano di richiamo a mettere in calcio d'angolo, sul siluro del genere, e quindi quella deviazione lo ha messo fuori causa. Poi il gol chiaramente è frutto anche di sfortuna, perché rimbalza dalla palla tra traversa e la sua nuca, con l'agente di Mario Rui che attacca Garcia, gestione irrispettosa e sciagurata, inaccettabile. Questo utilizzo di Mario Rui ci poteva dire che non era, non gli piaceva come terzino, così un altro emittente pesante, Mario Giuffredi. Ne parliamo tra poco, anche tornando sulla gara di ieri. Più rimpianti o più imprecazioni, più diciamo recriminazioni? Ne parliamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, Fabrizio Alvò me lo scrive: con Real puoi perdere, ci mancherebbe, quindi il giudizio deve essere positivo per questa partita, però senza gettare la croce sul tecnico, però togliere Zielinski, Lugo, Di Raspa, ha fatto spegnere la luce al centrocampo e guarda caso poi loro hanno segnato e noi creato più nulla, è il pensiero di questo amico. Allora, più rimpianti, perché il Napoli nonostante gli errori e la sfortuna sul terzo gol poteva pareggiare, o invece secondo voi cari amici che ci state scrivendo, ma anche i prossimi ospiti, lo sto per chiedere, il Napoli è stato semplicemente sfortunato e meritava comunque il pareggio? Ne parliamo con Simone Tiribocchi, opinionista Mediaset. Ciao Simone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ieri ha commentato appunto la partita per Infinity e con il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Simone, hai sentito cosa dicevo poco fa? Domanda è su questo, insomma, rimpianti oppure il Napoli meritava comunque di pareggiare, è stato solo sfortunato negli episodi?
Ma beh, come è stato un po' detto da chiunque e scritto ovunque, secondo me il Napoli meritava molto di più. Rimane la prestazione, rimane che si è giocata con Real Madrid. A me invece Garcia mi è piaciuto per come l'ha preparata all'inizio, non dando profondità. Riuscire a non far giocare per la prima mezz'ora Real non è facile, secondo me stava facendo molto bene. Poi l'aspetto psicologico poi è cambiato col gol di Vinicius, perché poi siamo a livelli alti lì, no? Champions, fai un minimo errore, ti fanno un gol, dopo c'è Bellingham, secondo me troppo facilmente entra in area, ti metti sul 2-1 e non era assolutamente scontato rientrare in campo e fare quel secondo tempo, perché poi dopo l'aspetto emotivo, come ho detto prima, veramente è sottile e stai giocando comunque contro il Real Madrid, quindi io credo che il secondo tempo sia stato veramente interpretato bene dal Napoli, e i cambi che ha fatto, soprattutto quello di Raspadori, a me è piaciuto, perché hai dato un segnale alla squadra che nel momento migliore hai provato a vincerla, l'hai persa, però sei il Napoli e ci può stare anche il pensiero di poter vincere contro la Madrid.
Il concetto che ha espresso pure Di Lorenzo: dispiace, ma preferisco perdere così piuttosto che stare là dietro a subire. Quindi il messaggio di Garcia su quella sostituzione almeno è stato recepito dalla squadra. Marcello, per te com'è da leggere questo 2-3?
Sicuramente la prestazione è stata positiva, c'è un rimpianto, perché ecco, quell'inizio di secondo tempo arrembante, dove il Napoli ha costretto il Real Madrid praticamente a difendersi, forse io avrei voluto vederlo dopo il gol di Østigard, perché il Real era un po' tramortito, e mentre se tu sferravi il colpo del KO dal 2-0 non era facile risalire anche per il Real Madrid. Detto questo, il Napoli ha pagato quelle disattenzioni, la disattenzione di Di Lorenzo con quella palla persa sanguinosa. Credo che lo stesso assetto del centrocampo nell'azione del gol di Bellingham non sia stata impeccabile, perché Anguissa io l'ho visto sinceramente molto in difficoltà anche da un punto di vista fisico, secondo me ha bisogno di fermarsi un giro, perché le sta giocando.
L'unico è gioca tutte, nonostante sia in crescita evidente, però ieri effettivamente
le ha giocate tutte. Però io sono d'accordo con Simone Tiribocchi, i cambi, la lettura dei cambi, il messaggio dei cambi sicuramente è stato positivo. Forse avrei, come dire, fatto una riflessione in più su Politano, che era quello che stava dando un po' più di equilibrio, però io faccio anche una riflessione finale. I cambi che ha fatto Ancelotti quando ha inserito Modric, lo slot quando ha inserito Modric, sono cambi di chi gli sta bene il pareggio e ha paura fondamentalmente di perderla, per cui poi dopo è chiaro che il Real Madrid ha qualità e può pescare i jolly come l'ha pescato e vince, però il Napoli ha costretto il Real Madrid a pensare
anche ad accontentarsi, effettivamente anche con le esultanze di Vinicius quando è uscito, seppur si è salutato i suoi tifosi, anche con le perdite di tempo che insomma sottolineano l'importanza e il pericolo che creava il Napoli. Simone, torno da te, apprezzando ieri anche le tue opinioni, il tuo commento alla partita, però sui due gol subiti dal Napoli ti chiedono anche gli amici all'ascolto: Di Lorenzo, ci sta l'errore per carità, lo perdoniamo senza se senza mai, il capitano del Napoli che gioca sempre partite ad altissimo livello, però lì c'è forse una sfiducia, qualcuno ti chiede nella difesa, perché passa diciamo orizzontale alla botte e non alle sue spalle per ripartire dal basso. E sul secondo, il Napoli ha sempre questo vizio di non fare il fallo tattico e deve migliorare in questo, oppure no?
Allora sì, io mi concentrerei sul secondo, perché il primo è un errore individuale, anticipato Lobotka, e poi dopo lì c'è la qualità dei giocatori, ma che porta palla, passaggio giusto, stop e tiro di Vinicius, che sono giocatori di altissimo livello, e quindi ci può stare. Per quanto riguarda il secondo gol, a me non mi è piaciuto Anguissa nel capire la pericolosità di quel giocatore, la troppa timidezza di Ostigar nel contrasto, ma perché sei già in aria, è successo anche nel secondo tempo, quindi quando giochi con quei grandi giocatori hai paura che te la spostano e vai a fare rigore, quindi quando sei già in aria sei perdente da difensore, mentre l'attaccante avendo palla e puntando di potere,
venendo anche di corsa, di slancio, è complicato fermarlo.
Quindi a me il fallo tattico ci può stare, puoi spendere una ammonizione, sicuramente proprio per caratteristiche Anguissa deve dare di più sotto quell'aspetto lì. Nel secondo tempo un po' meglio, però anche secondo me, ma anche a Braga avevo fatto la telecronaca, non mi era sembrato molto brillante, sicuramente è un fisico possente, deve ancora forse, però è anche vero che sotto l'aspetto mentale emotivo è molto importante per la squadra, no? Credo sia uno dei più ascoltati, e quindi quello è...
Sì, anche perché poi l'abbiamo visto in crescita, in effetti con Lecce, con Udinese devastante, con Lecce in particolare, evidentemente Marcello giustamente diceva sta giocando tutto, non è ancora al top e quindi risente. Poi c'è Bellingham che ha degli strappi pazzeschi. Simone, in generale il Napoli aveva le giuste distanze, il Napoli di Garcia sta crescendo ulteriormente al di là poi della sconfitta di ieri, o c'è ancora qualcosa in cui può migliorare, e in che cosa? Se ci sei...
Si può sempre migliorare, sicuramente è più vicino a Garcia adesso, è molto più veloce, è molto più dinamico, palleggia meno, cerca di andare più velocemente da Osimhen. Mi è piaciuto tantissimo il secondo tempo, perché non era scontato, l'ho detto anche prima, reagire a quell'1-2 del Real, no? Quindi rientrare in campo, comunque sei in Champions contro una squadra fortissima. Invece mi è piaciuto molto, e mi è piaciuto che i due centrali difensivi nel secondo tempo hanno tirato fuori quel coraggio che era un po' mancato nel primo tempo, quindi secondo me quello che gli manca è ancora un po' di convinzione, di coraggio, di prendersi anche dei rischi che ci può stare.
Si può stare, anche perché in effetti il Napoli ha poco da perdere, nel senso che la qualificazione è chiaro che si gioca con l'Unione Berlino, e forse si poteva essere leggermente più coraggiosi dal primo minuto, questo è un po' il concetto, o bisogna capire le mosse dell'avversario. Simone, poi ti saluto.
No, secondo me l'interpretazione della gara è stata giusta. Il Napoli non è che non ha avuto coraggio, ha avuto rispetto, perché è giusto che devi avere rispetto del Real Madrid. Il coraggio c'era, però al momento che si creavano di situazioni di uno contro uno, vedevo i due centrali difensivi soprattutto scappare, no? Si è visto tante volte riuscire ad agganciare, ad andare in avanti l'attaccante che si gira, ti punta, e dopo stare dietro a certi giocatori non è facile. Invece nel secondo tempo questo non è mai successo, e infatti il Napoli ha avuto il dominio della metà campo avversaria, proprio perché la difesa era coraggiosa.
È vero, lì la lettura della difesa, il fatto di salire nei tempi giusti dipende anche dall'intesa, no? Perché Ostergaard e Nathan non sono hanno giocato poche partite insieme e non sono i titolari del Napoli in teoria. Grazie Simone, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie Simone Tribocchi. Appunto, vado sulla prestazione delle due difensori, caro Marcello, di Ostergaard, temperamento notevole, gol, anche alla fine ha fatto quasi l'attaccante aggiunto, e di Nathan che sta crescendo. Dire che entrambi hanno fatto la partita diciamo più che sufficiente sembra strano per una squadra che ha subito 3 reti, però mi sembra di poterlo dire, o sbaglio Marcello?
No, sicuramente stanno molto crescendo. Ostergaard, io sinceramente ho avuto sempre stima anche quando l'anno scorso non giocava, secondo me è un giocatore che, chiaro,
deve migliorare, però a gran fisico.
Sì, io ho sempre avuto qualche preoccupazione sull'aspetto tattico di Ostigar, le letture, le uscite, nei spostamenti laterali, in cui sta migliorando, però anche ieri poteva uscire prima, per esempio, però sono dettagli, per carità.
Guarda, io credo che questi miglioramenti si possano acquisire soltanto giocando con continuità, cioè se poi tu non giochi non puoi leggere le posizioni e le situazioni, quindi se giochi con continuità sicuramente è questo. Nathan, devo dire la verità, mi ha stupito soprattutto perché è un ragazzo che gioca a testa alta e non ha paura di nulla, molta personalità, deve migliorare perché in alcune cose non è impeccabile. Ieri per esempio ha fatto un errore di posizione, è uscito dalla sua posizione e non ha chiuso la diagonale un paio di volte facendo correre alla difesa rischi. Però dobbiamo anche dire che rispetto alla gestione di Spalletti, la difesa in questo momento di work in progress, il centrocampo non la copre come dovrebbe e quindi la espone.
Forse anche le distanze non sono sempre quelle giuste, devo dire.
Esatto, le distanze non sono ancora giuste e questo si è visto ieri. In più, nella partita di ieri tu hai un giocatore come Bellingham che gioca tra le linee e il Napoli storicamente soffre giocatori che sono bravi ad agire tra le linee e infatti non è un caso che Bellingham abbia fatto 40 metri palla al piede e ha fatto un gran gol, perché poi la prodezza è la prodezza, per cui bisogna levarsi solo il cappello. Però voglio dire, se il Napoli avesse avuto le distanze di reparto più assestate, io credo che Bellingham avrebbe fatto più fatica a calciare e non avrebbe calciato in tutta libertà.
Penso anche io. Grazie Marcello, domani su Cronache di Napoli altri approfondimenti anche verso Napoli-Fiorentina sicuramente. Grazie Marcello, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie Marcello Altamura su questo gol di Bellingham, bellissimo nella conclusione, nella partenza si poteva fare di più. Questo amico scrive: sul secondo gol del Real c'è stato un copia e incolla della partita del Milan e questioni di mentalità, c'entra poco l'allenatore, scrive Gino. Penso che però il fallo tattico ci si può allenare, se non ce l'hai il DNA, la cazzimma diciamo, però ci si può allenare tatticamente a dire guardate che se vi salta e punta stendetelo, specie in partite come quelle di ieri così importanti. E Egizio accusa tra virgolette più Di Lorenzo e Anghis per gli errori più che Meret, Tornello, e poi ancora altri messaggi per più rimpianti perché il pareggio era stato raggiunto anche con un po' di fortuna. Il Real per 20 minuti è scomparso, bisognava difendere il risultato anziché provare stupidamente a vincerla con cambi assurdi sia di giocatori che di modulo. Non l'hai fatto col Bologna e pretendi di farlo con Real, la squadra è arrivata stremata e frustrata alla fine. Garcia non capisce niente, Maria mi sembra un po' severa, cioè Simeone alla fine è entrato fondamentalmente quando il Napoli mancavano 5-6 minuti più recupero per provare il pareggio. In generale io credo che questa squadra abbia nel DNA una mentalità, una vocazione offensiva che va accompagnata anche con una difesa alta. Il baricentro medio alla fine è stato alto per il secondo tempo, ma sin da subito poi è chiaro, hai di fronte Vinicius e Bellingham che se ti prendono infilata è finita, però forse con le giuste distanze avresti ristretto gli spazi per cavalcare, chiaro, avresti dato profondità, insomma sono concetti e dettagli specifici. Garcia l'ha studiata come è giusto che sia in quel modo e l'apre con un pizzico di fortuna e con qualche errore in meno l'avrebbe sicuramente pareggiata. Io però ho più rimpianti che recriminazioni in linea assoluta, rimpianti anche per gli errori evidentemente. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, chi parla è sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. 20:21 questa sera torniamo con Marte Sport Live. Questo amico scrive: cosa state parlando di sostituzioni fatte all'88esimo minuto? Sostituzioni fatte per fare cosa? Per accontentare tutti a match finito? Chi ha giocato a calcio può capire cosa voglio dire. Luigi Rainone, ma non lo so, io penso che Luigi, io ho giocato a calcio a livelli infimi, per carità. Ci può stare che metti Simeone a 5 minuti più recupero, quindi a 10 da giocare per provare a segnare il 3-3. Poi certune possono essere meno giuste tatticamente. Comunque ognuno ha il suo pensiero. Ma Nathan ha un bel piede o ho visto male? No, hai visto bene, ha un bel piede, effettivamente. Forse il migliore dei quattro difensori centrali, probabilmente. Poi, con Anguissa e la Bottega su Bellingham, perché Østergaard sarebbe dovuto uscire? Beh, no, una volta superato, quello è il senso, però si tratta davvero di attimi e Bellingham ha fatto un gran gol. Secondo me c'è più la responsabilità di Anguissa che non ha fatto fallo. I miei rimpianti sono due, appunto di Ivan da New York, di Lorenzo che non avanza con il pallone ma la passa Anguissa che purtroppo è stato messo in campo, purtroppo addirittura, non esageriamo, che era in serata probabilmente. Caro Pasquale Tina, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Allora, al volo, hai più rimpianto o pensi che il Napoli meritava il pareggio a prescindere di come è andata?
No, che rimpianto ce l'ho, insomma, perché comunque hai perso la partita. Se avessi, diciamo, quantomeno pareggiato, secondo me il risultato che poteva essere alla portata ti mettevi proprio bene nel girone, non che sia complicata la situazione, però insomma con 4 punti con Real potevi comunque ancora giocarti il primo posto fino alla fine. Adesso è obiettivamente un po' più difficile, però insomma resta, diciamo, la sensazione positiva di quei mezz'ora del primo tempo e del secondo tempo in cui hai messo alle corde il Real Madrid. Resta qualcosa da rivedere, diciamo, del primo tempo, quando dopo l'1-0 hai subito, diciamo, la rimonta. Nel complesso però insomma avresti, secondo me, ai punti, però il calcio non è un gioco di punti, non è il pugilato. Avresti, secondo me, meritato il pareggio, però è andata così, quindi adesso la trasferta di Berlino contro l'Union Berlino diventa fondamentale, perché a 6 punti cominci, diciamo, non dico a essere sicuro degli ottavi, perché non sei sicuro, però la cominci a guardare. Secondo me Garcia ieri ha detto una cosa buona, le due partite con i tedeschi indirizzano sostanzialmente
Lo sapevamo già, pensavamo di arrivarci, speravamo di arrivarci con 4 punti, però sono quelle le gare fondamentali. Intanto Napoli-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro La Penna di Roma e domani ripresa allenamenti. Nel frattempo ci ha raggiunti Paolo Tramezzani. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allenatore, ex di Terzino, anche dell'Inter, eccetera, opinionista però pure bravissimo secondo me. Ti auguro di tornare in panchina presto, però diversamente ti chiamerò se vorrai. Allora, stiamo discutendo, caro Paolo, se il Napoli deve avere qualche rimpianto per non aver pareggiato con il Real Madrid, oppure se deve imprecare per un po' di sfortuna negli episodi chiave.
No, direi che forse il rammarico è non aver fatto almeno un punto, che sarebbe stato più che meritato per quello che la squadra ha dimostrato nei 90 minuti di gioco, pur considerando la forza dell'avversario e pur riconoscendo che l'avversario ha a livello qualitativo dei giocatori veramente impressionanti, soprattutto da centrocampo in su. E quindi c'è da portare a casa, secondo me, la prestazione, che deve dare fiducia, deve dare convinzione. La classifica rimane comunque buona. È chiaro che poi nel girone sono squadre che sono sicuramente più abbordabili rispetto al Real Madrid che abbiamo visto ieri sera. Quindi, secondo me, Napoli è sulla buona strada. È utile che sia in campionato che in Champions. Sto rivedendo un po' anche quella spregiudicatezza, quella serenità nel giocare, quella voglia anche di divertirsi, no? Che chiede spesso l'allenatore Garcia ai suoi giocatori. Mi sembra che nelle ultime due o tre settimane il Napoli
qualcosa è cambiato, insomma, aspetto. Rispetto all'inizio, sì, in cui c'era anche un po' di sfilacciamento. Invece anche ieri, al di là di qualche errore tattico, il Napoli alla fine era molto di cuore, no? Molto unito verso la meta del 3-3, non raggiunta purtroppo.
Ci ha provato fino alla fine. Tu prima giustamente mi chiedevi qualche errore, a volte capire se è più un errore individuale di reparto o di squadra, mi riferisco magari ad alcune situazioni di gol presi. Al di là del gol del 3-2 di Valverde, effettuato una giocata, un controllo orientato e come ha calciato quella palla lì, ha fatto un gol bellissimo. Sugli altri gol probabilmente con un pochettino più di attenzione si poteva lavorare magari un pochettino meglio ed evitarli, ecco. Ed è una squadra, Napoli, che deve, secondo me, ritrovare quella solidità difensiva che ha avuto sempre l'anno scorso, perché non puoi sempre pensare di fare un gol in più degli avversari, tante volte sarebbe un bene anche non prenderli.
C'è qualche errore di reparto per te, Paolo? Per esempio l'uscita ritardata sul gol di Bellingham, o forse il fallo tattico che purtroppo il Napoli non ha nel DNA? Bene, gioca a calcio, non a calci, va benissimo, però ogni tanto forse bisogna fare anche il fallo tattico.
E beh, probabilmente lì sì, il centrocampista lì poteva intervenire prima, invece vedi che proprio evita, no, di andare a contatto con Bellingham. Sì. Al tempo stesso l'indifensiva decide di scappare e nessuno esatto, è andato ad affrontare l'avversario, se non dentro l'area di rigore. Ma quando difendi dentro l'area di rigore è molto più complicato per un difensore. Io dico sempre ai miei difensori che dentro l'area di rigore difende il 50%, dentro quella di rigore anche sui duelli, eventualmente anche su alcuni contrasti, alcuni tackle, sei molto più sereno, no? Quando sei in area di rigore ti saltano, sai che non hai copertura, che arrivano davanti al portiere. Ecco, forse quella circostanza lì si poteva lavorare meglio, sì.
Pasquale, domande per Paolo Tramezzani?
Paolo, com'è? Innanzitutto ti saluto, buongiorno.
Ciao Pasquale.
Ti sta piacendo la linea Nathan Ostigard?
Sì, la coppia di sì, ti rispondo in modo molto diretto e secco, dico assolutamente sì, che è una linea intanto che non si conosce, hanno giocato pochissime partite insieme, però è una linea che si muove molto bene. Si muove bene quando la palla è anche laterale, cioè nel senso quando uno di due centrali deve aprirsi, no? Tengono sempre le giuste distanze, si coprono a vicenda, quindi ti dico obiettivamente a me è una linea che sta piacendo. Devono fare esperienza, devono giocare insieme, devono sicuramente migliorare, ma in prospettiva questo secondo me è una coppia di centrali che può far bene.
L'ultima te la faccio sul Napoli-Fiorentina. Fiorentina sta giocando bene, è vero che gioca la Conference domani, quindi non è che sarà meno stanca del Napoli, anzi, però è una partita che può dare al Napoli di Garcia gli spazi giusti a Osimhen e Quaraschera, ieri un po' isolati, imbottigliati, per esprimersi al meglio. Per te Paolo?
Ma secondo me il giocatore che ha più bisogno di spazi è Osimhen, perché Cava, abbiamo visto anche ieri, il momento in cui, e capiterà sempre più spesso, viene marcato o raddoppiato addirittura sulla corsia esterna, sta capendo, no, che deve andare in zone diverse, in zone più centrali, magari abbastarsi un pochettino di più per poi riattaccare successivamente il campo. Osimhen invece vive della profondità, vive dello spazio alle spalle dei difensori.
Sì.
Ieri sono stati bravissimi centrali del Real Madrid, come ha sottolineato anche Carlo Ancelotti nel post partita. La Fiorentina è una squadra che non ti concede invece questa profondità, cioè hanno un blocco medio-alto, ma però sul ripiazzamento difensivo poi difendono molto bene l'area di rigore, hanno un portiere che è tendenzialmente molto moderno, che gioca qualche metro fuori dalla linea della porta, quindi secondo me Osimhen dovrà cercare magari di attaccare in modo diverso, perché rischia di trovare magari pochi spazi. E la Fiorentina effettivamente è una squadra che mi sta piacendo molto, quindi non sarà una partita semplice.
No, pari punti con Napoli peraltro. Grazie Paolo, un abbraccio, alla prossima.
È un piacere, grazie a voi.
Davvero grazie a Paolo Tramezzani per Napoli-Fiorentina. Pasquale, intanto chissà chi giocherà, perché qualche cambio può darsi che ci sia, per esempio.
Comunque non cambia molto, dai.
È vero.
Sensazione. Perché ci sono due giorni in più rispetto alle altre partite, cioè
5 giorni praticamente.
Oggi è mercoledì, Napoli ha fatto riposo, comincia a lavorare da lì. Quindi c'hai mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, quindi hai tendenzialmente la possibilità di...
Anche domenica, perché si gioca la sera.
Di recuperare tutti.
Modo, sì.
Diceva anche Paolo Tramezzani, è una partita importante contro un avversario forte. Secondo me il dubbio solito sarà Oliveira, Mario Rui, insomma, cominciano forse a diventare un po' troppe le esclusioni.
Sì, anche le polemiche della sua gente su questo.
Cominciano a diventare un po' troppe. Io onestamente mi aspettavo che giocasse una delle due partite.
Poi quando c'è Mario Rui in campo la catena di sinistra funziona meglio, non c'è niente da fare.
Sì, funziona meglio, anche Guara va meglio,
esatto,
insomma, anche il rendimento di Guaraschelia cresce.
Pasquale, ma veramente si è detto la verità, non c'è problema per il rinnovo di Osimhen, intervista raccolta Calcio Napoli 24 a Ciringhito TV?
No, secondo me Dario, semplicemente prova in questo momento a tranquillizzare e normalizzare una situazione che è stata molto tesa. Perché è stata molto tesa, tant'è vero che il Napoli ha fatto un comunicato di chiarimenti, Osimhen ha parlato sul suo Instagram o il suo comunicato dei tifosi e non della società, quindi in questo momento secondo me il primo obiettivo è quello di
normalizzare.
Io onestamente in questo momento notizie su passi avanti, perché no, non ce l'ho. Immagino insomma che la situazione sia ferma alle cose che abbiamo raccontato a inizio settembre. Se ci saranno novità positive in tal senso lo diremo,
certo.
Possiamo anche ipotizzare lo scenario che Osimhen faccia quest'altro anno senza firmare e l'anno prossimo si possa prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione, magari la situazione non sarà così alta come di quest'estate,
però resta altina.
Una valutazione
dipende
alta,
anche dalla stagione che speriamo faccia sempre positiva.
Cioè, però ormai sta segnando, quindi non credo che farà pochi gol, quindi varrà sempre tanto.
Grazie Pasquale, un abbraccio.
Ciao Dario,
buona giornata e buon lavoro. Torniamo 20:21 con Marte Sport della sera. Chiudo anche se un pochino in ritardo con tre messaggi dei tantissimi che sono arrivati. Benvenuto scrive: è vero che bisognava fare fallo, Manghissa era ammonito. No, non era già ammonito. Poi invece Lindstrom acquistato per sostituire Lozano, ma la sostituzione di ieri fa capire che non abbiamo un'alternativa a Politano. Gino 73, per ora no, perché deve ancora inserirsi Lindstrom, che non è un tornante puro. E effettivamente mercato c'è qualche, diciamo, residuo di analisi, come dire, un po' polemica. Corrado da San Sebastiano: Meretta è un portiere impiegatizio, parla il parabile, non fa mai il prodigio, quest'anno sta facendo davvero male, scrive questo amico, un po' severo, però insomma ci sta. Anche l'ultimo messaggio è carino, di Sorrisi, così lascio il microfono a Marta Martini e Gigi Rosa con un sorriso, perché il Napoli comunque per la prestazione poteva e meritava di pareggiare. Per me c'è anche un po' di recriminazione e rimpianto, perché poteva farlo a prescindere dagli errori. Se quella traversa la prendevamo noi, la palla tornava indietro, attraversava tutto il campo e entrava nella nostra porta. Può darsi, episodi alla fine decidono. Ciao a tutti e grazie per averci seguito.
Marte Spotlight.